Ed eccoci qua a dare il buongiorno a Valerio Varesi. Buongiorno Valerio, intanto.
Buongiorno a tutti voi, grazie.
Allora, è un piacere averti i nostri telefoni questa mattina, è un piacere perché, come ci dicevamo fuori linea, insomma, ci dovremo poi incontrare anche personalmente. Nel frattempo anticipiamo questo incontro che ci sarà anche fisicamente, mi attendo, spero, presto. Perché? Perché c'è un libro, è il tuo nuovo Reo Confesso, edito da Mondadori, 347 pagine, 17 euro il prezzo. Prendo, permettimelo, spunto da questo articolo che ha fatto su te, ha scritto su di te Giuseppe Marchetti, che è scomparso da pochi giorni, e quindi mi sembra giusto anche dare questo piccolo omaggio a una grande persona, al di là del professionista. Dico bene, Valerio?
Sì, Giuseppe per me è stato, come dire, quasi un papà, nel senso che venni proprio alla Gazzetta a portare i primi racconti da adolescente. Lui mi adottò e mi permise anche, mi diede la fiducia dal punto di vista della scrittura, quindi a lui devo tanto. La scomparsa credo che renderà molto più povera la città, purtroppo. Giuseppe era un grande generoso, una persona di straordinario valore, molto colta, anche purtroppo secondo me troppo modesta, avrebbe potuto avere anche ribalte più prestigiose, insomma, nel panorama letterario nazionale, però insomma lui era fatto così, e anche questo era un grande pregio.
Diciamo che proprio la sua modestia era una sua forza, perché quello era, no? Poi sai, quando una persona non c'è più, leggi tante cose che non conoscevi e scopri che c'erano davvero persone che a lui sottoponevano qualsiasi tipo di lavoro per avere un consiglio, e quindi sapevi che era una persona importante e stimata, ma insomma vedi poi l'affetto di decine e decine di persone. Torniamo a te, Reo Confesso, torniamo a parlare del commissario Soneri. Tu sei il padre del commissario Soneri poi in realtà, no? In questa nuova vicenda che si tinge di giallo. Valerio, di che cosa si tratta, a che punto è il commissario, dove siamo arrivati, poi parleremo anche di lui, eccetera, eccetera.
Ma questo è un libro che in qualche modo inaugura, diciamo, un'inchiesta alla rovescio, nel senso che tutto si conosce già dall'inizio, c'è un uomo che confessa. Soneri è molto colpito da questo individuo, che mostra una straordinaria serenità malgrado abbia ucciso una persona in modo anche piuttosto truce, e quindi inizia, come dire, a fare il contrario di quello che di solito fa, vale a dire smonta una confessione. In questo perché mi è venuto in mente di scrivere questo libro per una ragione, perché il noir in genere è il romanzo della realtà, no? Lo si dice, è un romanzo che scava nell'attualità, nel nostro vivere. Allora, nel nostro vivere non tutti gli assassini vengono scoperti, no? A partire per esempio dalle grandi stragi della strategia della tensione o dell'abbattimento di Ustica del 19, insomma, questo è il paese dei misteri. Allora, se il noir è il romanzo della realtà, come mai tutti i commissari di carta, no, risolvono sempre i casi? Allora, era necessario anche rendere conto di quello che non è risolto, che è insoluto. Per questo mi è venuto in mente di scrivere appunto un romanzo con un'inchiesta contromano. L'ispirazione principale è un grandissimo libro di Durermat, che è La Promessa, forse il grande pubblico ricorderà il film con Jack Nicholson, dove appunto il commissario promette di condurre, insomma, di catturare l'assassino di una bambina, e però non ci riesce, e questa diventa un'ossessione della sua vita. Alla fine capirà chi è l'assassino per la confessione della madre dell'assassino stesso, ma non risolverà il caso. Ecco, e questo è un esempio, secondo me, grandissimo di tutto quell'oscuro mondo di casi irrisolti, o comunque della frustrazione dell'investigatore.
Ecco, Valerio, mi ha stimolato dicendo che il giallo deve essere il romanzo delle realtà. Questo perché, secondo te?
Ma perché io non credo più che possa, insomma, che non abbia molto più senso in un mondo come complicato e sfuggente come quello di oggi, creare dei gialli che siano enigmistici, cioè la cui domanda principale è chi è stato a uccidere, e che si risolvano, come dire, in modo rassicurante. Oggi non è più possibile, forse questo era possibile nel mondo di Agatha Christie o di Conan Doyle, no? Però oggi in realtà il romanzo noir deve chiedersi un'altra, deve farsi un'altra domanda: perché succede che qualcuno uccide? Allora, in questo senso diventa a partire da un omicidio, uno scandaglio della realtà, dei malesseri del nostro vivere, della nostra società che ha contraddizioni e che spesso conduce alla violenza, come stiamo purtroppo ancora assistendo in questi giorni, cioè società per esempio che sono molto sperequate dal punto di vista economico, poco coese, producono la violenza, la frustrazione degli individui. Ecco, quindi quello che a me interessa è appunto questo scavo, non tanto e non solo per descrivere un'inchiesta, ma per fare un'inchiesta su ciò che porta al male. Allora, in questo mi riallaccio a una tradizione molto italiana, che è quella non solo di Sciascia, ma soprattutto di quella codifica che fece Carlo Emilio Gadda, quando disse che il delitto si contorna di una depressione ciclonica, cioè di qualcosa che gira intorno, molte con cause che provocano poi il delitto stesso. Quindi sono proprio queste concause a fare il delitto molto spesso, e indagare su questo vuol dire indagare sulla società, sull'oggi. Il noir, il giallo, oggi è un incredibile strumento di indagine sul nostro vivere odierno. Questo credo che sia il senso del giallo oggi.
Valeria, tu hai parlato quindi di questo momento dove c'è questo investigatore che magari ha delle idee, sa chi può essere colpevole, ma non riesce a provarlo, no? Non riesce a dimostrarlo.
Sì, alla fine Soneri riuscirà a capire cosa è successo, però lascerà che la conclusione giudiziaria, quella delle carte dei tribunali, sia diversa da quello che lui invece ha appurato. Cioè c'è una forbice tra la verità giudiziaria e la verità che lui appura. E questo anche per sottolineare un'altra cosa che è immanente dentro il romanzo, nel dialogo soprattutto tra reo confesso e Soneri, cioè quella separazione, quella non coincidenza tra la legge positiva e i reati che reprime la legge positiva e gli altri reati che la legge positiva, quella dei codici, non persegue, insomma. Per esempio, si può essere dei delinquenti anche morali, in questo caso, anche senza essere incorsi nella legge, insomma. Faccio un esempio: quando processarono i responsabili della Eternit, che provocò 2.000, 3.000, migliaia di morti per mesotelioma pleurico, questi signori dissero, a cui venne chiesto se sono pentiti di aver prodotto questa sostanza che provoca la morte, loro dissero non c'era in quel momento nessuna legge che proibisse di produrre l'amianto in Italia, benché si sapesse da 30 anni che era una sostanza mortale per chi la respirava. Quindi questi signori, che se la sono cavata brillantemente con la legge positiva, però moralmente secondo me sono degli assassini, no? O chi ha provocato delle guerre sulla base di falsi presupposti, provocando migliaia di morti. Questi sono delinquenti, ma che sono per la legge onesti. Quindi c'è questa differenza, insomma, tra la domanda è che cosa è bene e cosa è male, no? Fondamentalmente. E questo è un dibattito che si dipana all'interno del romanzo, nella conversazione tra Soneri e questo reo confesso.
Valerio, Soneri è già parecchio tempo che esiste, che fa delle cose anche lui, no? Come me, come te, è cambiato, giusto? che cosa c'è rispetto a questo cambiamento? Com'è stata la sua evoluzione umana, etica, eccetera, eccetera?
Sì, ci sono due modi di trattare un personaggio. Quello nel quale il personaggio rimane sempre uguale a se stesso, faccio l'esempio più eclatante, Negrè di Simenon, oppure è un personaggio che muta, che invecchia, ecco, o perlomeno che muta rispetto all'osservazione della realtà che ha di fronte. Allora, Soneri è uno di questi e la sua evoluzione è quella verso, diciamo, una rabbiatura che è costante e progressiva. Cioè, se all'inizio poteva essere un po' così nostalgico di una Parma che non esiste più, adesso invece è molto arrabbiato perché vede il mondo evoluto in una direzione opposta a quella che lui avrebbe pensato, insomma, avrebbe voluto. Soprattutto è in alterità con la realtà che vede, è costretto in questo caso anche a fare un'inchiesta dove le cose non sono inseguite da lui, ma sono le cose che inseguono lui, e quindi questa frustrazione lo attanaglia, lo rende consapevole che tutto sommato l'umanità è irredimibile, cioè è difficile estirpare il male, anzi la violenza quasi aumenta, insomma, no? Magari in modo subdolo, però aumenta anche in una città come Parma, che è invece notoriamente, insomma, al confronto con altri, una città tranquilla del buon vivere, però anche lì, insomma, nota che non è così tranquillo tutto, insomma. Quindi questa arrabbiatura è forse il connotato più evidente del suo evolversi. Purtroppo, insomma, è una china alla quale lui cerca di opporsi come tutore della legge, ma si rende anche conto che un poliziotto può fare poco di fronte alle trasformazioni della società, che va sempre più verso un individualismo sfrenato, malgrado la pandemia, mi scappa detto, e che non ha più uno spirito d'assieme, quello che anche la città di Parma aveva un po' di tempo fa.
Beh, si stanno perdendo tante cose in questo tempo, no? Ci sarebbe da discutere con te per tante ore a riguardo, no? Il cambiamento e quella che tu dicevi, ognuno guarda il suo orticello, perché poi cresce la violenza, insomma, diciamo che più campi tocchi e più ognuno è proprietario in qualche modo, nel bene e nel male, del proprio campo, e più quello che può essere una leva di violenza si innesca, giusto?
Sì, ma perché abbiamo smarrito i noi, no? Io ieri, per esempio, ho seguito per il mio giornale, per Repubblica, il G20 delle religioni, e il cardinale Zuppi diceva noi dobbiamo sostituire al prima io il prima noi, ma era quello che facevamo un po' di tempo fa, quando c'erano ancora i collanti ideali, gli ideali collettivi. E invece il sistema economico che ci sta dominando, questo liberismo sfrenato, esalta l'individuo, e quindi l'individuo deve fare una gara per arrivare primo e usare anche gli altri come mezzo e non come fine. Questo è in questo tipo di società, che poi ha prodotto la pandemia, che ha prodotto il pianeta che sta andando in malora con il riscaldamento globale, cioè questo sistema qua cava il peggio dall'umano. E allora dovremmo invertire la rotta, però purtroppo vedo che non ci sono segnali di inversione della rotta, e questo è drammatico, e questo dolore che abbiamo tutti noi, perché ci sentiamo soli e non abbiamo solidarietà intorno a noi, questo ci rende un po' disperati, insomma, no? Ci rende un pochino senza speranza. E invece dovremmo recuperare questo senso di unità, di assieme, che la pandemia ce l'ha suggerito, no? Da lì si esce tutti assieme, non è che ne esce uno solo. Ti puoi vaccinare, ma se il vaccino non arriva anche ai poveri, il virus continuerà a girare, a mutare e aggredirti di nuovo. E cioè, questo insegnamento però sembra essere passato come acqua fresca.
Insomma, quello che è il solito gioco del dividi e timpera è quello che sta succedendo anche ora, no? Diciamocelo, stanno dividendo il popolo in queste due fazioni, stanno facendo crescere comunque rabbia di una verso l'altra, ma così è stato dai tempi dei, ti ricordi, no? Comunisti, fascisti, poi c'erano quelli del nord e quelli del sud, poi clandestini e quelli che non li volevano, insomma, questa è la regola, l'importante è cercare di capire tutti insieme che il meccanismo è quello e quindi più si sta uniti e più si riescono a superare tante cose, anche una pandemia.
No, sicuramente, però vedi, c'erano i comunisti cattolici, socialisti, riformisti, i reduci del Partito d'Azione, i repubblicani, no? Cioè, però tutti avevano un'idea di mondo, questo era, anche i fascisti ce l'hanno un'idea di mondo,
Certo, certo.
no? Però questo rendeva, costruiva delle grandi comunità nelle quali gli individui non si sentivano soli. Oggi no, oggi con la politica senza ossa, spappolata, senza più idealità, senza un orizzonte di valori che non sia l'economia, perché ormai, cioè, giriamo sempre intorno a quello, a quel punto l'individuo è davvero solo, cioè non può contare sulla solidarietà degli altri. Forse il mondo cattolico è rimasto ancora un po', insomma, unito, ci sono le aggregazioni, le parrocchie, eccetera, ma i corpi intermedi, cosiddetto, può essere il sindacato, il partito, non ci sono più, c'è solo questa corsa al benessere, ma è fine a se stessa. Allora, in questo modo è chiaro che se tu rimani indietro ti senti frustrato e sei anche portato a fare violenza. Cioè, negli Stati Uniti, dove la società, come ce la raccontava già Chandler, no, con il suo Marlowe, è una società individualista, dove tra l'altro le armi le compri dal ferramenta, lì a un certo punto, se tu non ce la fai, sei un reietto, e siccome loro sono anche calvinisti, sei anche fuori dalla Civitas Dei, non sei neanche nella grazia di Dio, non ce l'hai fatta perché Dio non ti ha voluto. Simenon diceva: non sopporto di questo paese che venga giudicato un uomo per il conto in banca. È vero, allora se uno poi non ce la fa, magari qualcuno pensa anche che sia colpa degli altri, quindi prende il Kalashnikov e va a sparare davanti a una scuola, davanti a un supermercato, che quella è la cronaca che vediamo tutti i giorni, sentiamo tutti i giorni negli Stati Uniti. Allora, perché una società così produce quel che è evoluta, che è, diciamo, la punta di freccia del benessere economico, cioè, però produce queste cose? Perché? Perché cioè, l'individuo è frustrato, l'individuo è schiacciato, no? Tutti abbiamo visto quel film con Douglas, no? Un giorno di ordinaria follia. Quello lì è l'individuo americano ed è prodotto da quel tipo di società.
Valerio, ti faccio una domanda, visto che abbiamo parlato del tuo personaggio, di Soneri, ma Soneri gravita e vive nella maggior parte intorno alla nostra città, no? Nelle nostre vie, un'ambientazione della città di Parma. Quindi c'è anche lei, è un omaggio che tu stai facendo, perché Parma?
Ma è tanto perché amo la mia città, quindi, cioè, malgrado i difetti, le voglio bene, è il posto dove mi ritrovo, non solo nell'urbe, diciamo, ma anche lungo il Po e anche nel mio amatissimo Appennino. Quindi è il luogo che conosco bene, che conosco meglio, ma non è solo un luogo che conosco bene, è anche un luogo che secondo me rappresenta un po' la medietà delle città ricche padane del nord, quindi può valere anche per altre città, per altri contesti. Ma Parma è una città interessante perché è una città un po' ibrida, un po' a sé stante, non solo perché è piuttosto richiusa in se stessa, ma perché un viaggiatore che arrivasse dal nord direbbe: ma questa è la prima città emiliana o è l'ultima città della Lombardia? Perché è strano, anche la struttura imprenditoriale di Parma, centrata sulle famiglie, sul capitalismo familiare, è molto diversa rispetto diciamo a Reggio Emilia, Modena, Bologna, cioè anche lì ci sono le famiglie, ma c'è anche una diffusa cooperazione che qua è assente. E poi è una città laboratorio anche dal punto di vista economico-sociale, nel senso che è stata una delle prime città dell'Emilia a rompere, no, la continuità delle giunte frontiste PC-PSI col pentapartito, è stata la prima città ad avere un sindaco grillino, è una città tristemente famosa perché nel 2003 c'è stato il più grande scandalo finanziario europeo. Allora, ecco, tutte queste caratteristiche fanno sì che sia un laboratorio, in qualche modo quello che compare qui poi dopo qualche anno compare anche altrove. Per questo è una città che anche da questo punto di vista è interessante, oltre al fatto che è bella da descrivere. Io credo di descrivere sia Parma che la sua provincia con una geografia molto affettuosa, no? Molto con un certo trasporto, al punto che il paesaggio, sia che sia urbano che sia rurale, è uno dei personaggi principali dei miei romanzi.
Valerio, ti faccio una domanda perché mi è venuto in mente prima mentre stavi parlando. Hai parlato di Agatha Christie. Oggi sarebbe il suo compleanno, nel senso che nacque proprio oggi 131 anni fa, e nasceva 96 anni fa invece un altro personaggio che fa il tuo lavoro, che si chiama Giuseppe Fava, che è stato vittima, questo intellettuale allergico a ogni forma di ingiustizia. Vediamo un filo conduttore che c'è, io lo sento, tra te, Agatha Christie e anche Pippo Fava, al di là che Agatha Christie poi faccia parte di un altro tipo di noir.
Ma è forse il filo rosso è quello di cercare la verità, di cercare di essere il più possibile onesti, intellettualmente onesti. Credo che sia che uno faccia appunto lo scrittore o che faccia l'intellettuale a tutto tondo, che si opponga alle ingiustizie, anche la letteratura penso che sia anche un modo per combattere le ingiustizie, no? Per mettere a fuoco quello che non va nel mondo. Chiaramente nel nostro piccolissimo, visto che in Italia si legge poco, ma con un romanzo secondo me si può arrivare molto più vicini alla presa di coscienza della gente, anche perché il romanzo il saggio mira il cervello, il romanzo mira il cuore, no? Quindi ti fa vedere le cose attraverso una partecipazione, una compassione, diciamo, e quindi ti coinvolge più pienamente. E poi tra l'altro quello che voglio dire è che molto spesso, ecco, in linea con quel che dicevo prima e forse in linea anche con quello che faceva Fava, la letteratura ha un ruolo di supplenza, perché in qualche modo i misteri italiani li riveli più facilmente con una metafora, aderendo a quello che Pasolini diceva: io so quel che è successo, non te lo posso dimostrare, come non lo possono dimostrare i magistrati o i giornalisti perché non hanno le prove, però io te lo posso mostrare con una metafora che ti racconti quel che è successo nella realtà. Allora in questo senso, ecco, la ricerca della verità è forse qualcosa di più efficace con un romanzo, nel caso dei misteri, rispetto invece alle inchieste che si sono fermate a metà per varie ragioni, alcune diciamo involontarie, alcune invece volontarie, insomma, come i depistaggi o cose del genere.
Certo, Valerio, tu ti occupi, le persone pensano che tu ti occupi di noir, di gialli, ma in realtà mi hai dato modo anche di parlare, ricordare che tu hai fatto anche romanzi storico-politici. Io per esempio avevo letto Trilogia di una Repubblica tuo, poi ci sono anche altre cose, tipo L'ora buca, no? Quello più recente, giusto? Insieme a Rea Confesso.
Sì, no, io voglio essere eclettico, non mi basta, ecco, se ho detto, come ribadisco, che il romanzo noir giallo è un'indagine ha una capacità di indagine sull'attualità, però poi ci sono storie che non sono raccontabili con il registro narrativo del giallo, e allora mi dedico ad altre vicende, ad altre storie, le racconto in un altro modo. Trilogia di una Repubblica è una raccolta a cui tengo molto, perché è il tentativo di ricostruire quello che è successo in questo paese nel dopoguerra, e quindi a partire dalla Resistenza ho raccontato gli anni dei grandi progetti sociali, quelli che si interrompono negli anni Ottanta. La strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 80 è un po' un discrimine, insomma, il mondo da lì cambia pelle, non solo perché appunto quella è la più grande strage, quella conclusiva, ma perché appunto cambia il parametro sociale, economico della società, no? Si passa da una società più coesa a una società più individualista, con Reagan e la Thatcher che diventano egemoni nel mondo e impongono un tipo di economia e di società che diventa, cioè è emblematico quello che dicono, no? Sia la Thatcher che Reagan. La Thatcher dice che lo Stato è un problema, non esiste lo Stato, esistono gli individui, e appunto Reagan propugnerà quel mantra della scuola economica di Chicago: meno Stato, più mercato. Quindi ecco, questo cambiamento è significativo, io cerco di raccontarlo nell'ultimo libro, che è Lo Stato di Ebbrezza, dove anche la politica si adatta un po', no? Cede le armi all'economia e la politica diventa una sorta di operetta, vaudeville, quello che vediamo anche oggi, no? Politica di plastilina, partiti che sono personali e non collettivi, l'adattamento ai cambiamenti della società senza pilotarli, invece la politica dovrebbe pilotare i cambiamenti. Tutto questo, insomma, nello Stato di Ebbrezza lo metto in luce. Ma l'atteggiamento è lo stesso di Soneri: perché siamo finiti in questa crisi economica da cui non ne usciamo, no? Che tra l'altro i presupposti erano gli stessi del 29, quindi non abbiamo imparato niente dalla storia. Perché questa non è apparentemente una crisi economica, ma una crisi culturale fortissima. Noi non abbiamo un modello sociale non da proporre se non quello economico, e allora se tutto viene lasciato al mercato, il mercato fa quello che vuole, insomma non sono più gli individui che vanno a votare a decidere le sorti del mondo, ma è la finanza, il capitalismo finanziario, sono i grandi potentati. Allora a questo punto il mondo viene adattato al loro uso e consumo. No, quindi
certo.
Trilogia di una Repubblica racconta questa cosa qua, questa involuzione, diciamo, per alcuni è un'evoluzione forse, ma dal mio punto di vista è un'involuzione.
Ci stiamo rendendo conto che tante cose che parevano evoluzione sono in realtà involuzione, forse quelle più semplici. Sì. Sono quelle le vere.
È di un'inchiesta, la trilogia di una Repubblica, in fin dei conti, è un'inchiesta sul nostro vivere, sull'evoluzione storico e sociale del nostro paese nel dopoguerra, cioè con l'atteggiamento che ha Soneri di fronte a un morto deve scoprire chi l'ha ucciso.
Valerio, facciamo le ultime battute dedicate, perché abbiamo parlato molto di tante cose, in realtà volevo anche fare un paio di battute proprio sul libro, no? entrarci dentro. E allora hai parlato di Soneri questa volta, da quanto ho capito leggendo qua e là, incontra quest'uomo che racconta di avere ucciso un promotore finanziario perché gli ha fatto perdere tutti i risparmi, giusto? Una cosa che è molto comune di questi tempi, poi.
Sì, no, il movente, diciamo, è quello. Comunque il racconto, il libro si inizia con una passeggiata di Soneri in cittadella, trova un uomo su una panchina sdraiato, è novembre, fa freddo, allora si preoccupa. E quest'uomo inizialmente è mosso fa un esperimento, vuole capire se qualcuno si occuperà di lui, se c'è ancora un briciolo di attenzione verso l'altro. E allora la conversazione Soneri si lo scuote e lui dice: lei è il primo che si occupa di me. Poi ha il sospetto che se ne occupi in quanto commissario, quindi per dovere, non per sensibilità umana. Però alla fine confessa di aver ucciso quest'uomo e fornisce tutte le prove, cioè dice dove l'ha fatto, dov'è il cadavere, dov'è il coltello che ha usato, insomma è tutto collima, cioè sembra il delitto confessato nel modo più canonico, diciamo. Però, insomma, Soneri ha dei dubbi perché è un commissario induttivo, perché lui ha delle sensazioni, è sorpreso dal fatto che quest'uomo sia così sereno, tranquillo, malgrado abbia inferto una decina di coltellate, insomma. E poi soprattutto è un uomo che, per, come dire, figura antropologica, non gli risulta affine a un assassino, cioè c'è qualcosa che non lo convince, insomma, e da lì comincia la controinchiesta. Questo è un po' il libro, che ovviamente, se non giallo, cerco di non...
No, certo, era per dare lo spunto, insomma, per far capire che è assolutamente dentro le cose attuali, come capita a tanti, no? Che viene il promotore finanziario, investi, le banche, insomma, tutto quello che riguarda poi persone che si fidano ciecamente di altre persone che poi perdono risparmi, liquidazioni, eccetera, eccetera. Insomma, parte di lì questo reo confesso e... sedicesimo della serie di Soneri, dico bene?
Sì, sedicesimo. Mi premeva dire anche una cosa sui libri in generale, no? Che i libri devono essere ben scritti, cioè per me la forma letteraria è fondamentale, è parte fondamentale del contenuto stesso. Cioè una storia scritta bene, anche se ha una trama flebile, è un'opera d'arte. Se invece è scritta male, ha una trama forte, non è un'opera d'arte. Cioè, una cosa che non bisogna mai dimenticare è come sono scritti i libri, no? Cioè, se dimentichiamo questo, non abbiamo più contezza di quello che è la letteratura o la narrativa, insomma, no?
Certo.
E Marchetti in questo era particolarmente attento, non a caso.
All'eleganza della lingua italiana, certamente, un purista, come bisognerebbe essere, soprattutto proprio per chi utilizza la scrittura e la lingua per il proprio lavoro, quindi come per te che fai giornalista e scrittore. Valerio, se hai qualcosa da aggiungere, altrimenti io chiuderei qua i nostri 30 minuti circa di chiacchierata e inviterei i nostri ascoltatori a acquistare questo libro, Reo Confesso, Valerio Varesi la firma, Mondadori l'editore, 347 le pagine, a 17 euro, continuano con la sedicesima, diciamo, avventura di questo personaggio. Tu hai un nome oltre a quello di Soneri, oppure hai anche un soprannome da dare a lui? C'è qualcosa che magari lo chiami?
Sì, no, lui ha il nome di battesimo, è Franco, ma lo cito pochissimo, credo di averlo citato 2 o 3 volte in 16 libri, perché in questo c'è una citazione del grande Simenon, no? Nessuno sa come si chiama Maigret, cioè sua moglie ogni tanto lo chiama Jules, ma in realtà è Maigret, no?
È Maigret, certo.
E quindi volevo che anche Soneri fosse Soneri, insomma.
Lo teniamo così, allora.
Con un nome che non esiste nelle anagrafi, perché voglio sottolineare, come anche Machiavelli sottolinea, che è un personaggio di carta, cioè un personaggio da me inventato. Machiavelli chiama il sergente Sarti Antonio anche quando nella polizia non ci sono più gradi militari, perché lui dice: voglio che sia connotato come un personaggio immaginario di carta, e così anche per Soneri.
Valerio, grazie per averci concesso qualche minuto con te, con Reo Confesso, con il commissario Soneri, e ci auguriamo di vederci e incontrarci
grazie,
al più presto.
Grazie a tutti voi, buon lavoro a tutti.